Ai microfoni di Radio Sapienza, Mimma Caligaris, giornalista professionista, che ha presentato appunto il seminario Le donne nel giornalismo in Italia e in Europa. All'interno comunque dell'incontro sono emersi molti, molti dati e appunto l'emersione di questi dati che tipo di situazione ci mostra?
Ci mostra un giornalismo italiano, ma non solo italiano, perché abbiamo visto che poi sotto alcuni aspetti anche gli altri paesi europei non vivono situazioni, non sono isole felici. Ci mostra ancora un giornalismo che è ancora penalizzante nei confronti delle donne, soprattutto nell'accesso, ma in generale nell'accesso alla professione, o meglio nelle opportunità di avere dei contratti o delle collaborazioni, diminuisce perché c'è una crisi di sistema, del sistema dell'informazione. Però poi quando entrano le donne comunque hanno una progressione verticale molto limitata, quindi nei ruoli apicali arrivano in poche. Abbiamo visto che appunto tre donne direttrici di quotidiani nazionali, perché poi la situazione nei media locali è diversa, ci sono più donne presenti, ma il media locale che è la pancia, cioè quello in cui ti interfacci, ci sono più colleghe che hanno ruoli di direzione e sono anche delle direzioni, mi si è permesso di dire, illuminate. Però poi non sali, cioè non, in questo momento, ad esempio, la RAI non ha direttrici di testate, cioè, questo è un segnale, non ce le hanno neanche gli altri media, grandi media nazionali privati, gruppo media, non ce le hanno. Quindi perché? Perché c'è una sostanziale, perché la figura maschile sia la figura che dà forse dà più fiducia, ispira di più, dà più forza, dà più credibilità, e invece la donna, e questo è uno stereotipo pesante che ci portiamo dietro, è ancora un senso di una donna che dà insicurezza, deve, o comunque per arrivare a una pari credibilità, deve fare un percorso molto più lungo, deve dare delle prove superiori, devi correre questa quotidiana inseguimento della notizia. Lo fai molto spesso con uno zaino con le pietre dentro, e se ne aggiungono altre, perché poi non è per questo, la donna ha tutto un insieme anche di un lavoro di cura, di una figura di cura che a volte i tempi, gli orari non ci permettono più. Oggi soprattutto chi lavora nell'online o dentro le grandi gruppi si occupa del sito, lavora quasi H24, cioè ti rischi di essere, hai perso, e questo è purtroppo un'eredità della pandemia, a volte il diritto alla disconnessione, che vale per tutti, non solo per le donne, che dovrebbe essere più rivendicato. Speriamo se andrà un nuovo contratto per le giornaliste e i giornalisti. Però è una situazione in cui la donna fa una progressione, il nostro sistema italiano prevede le progressioni verticali e orizzontali. Se noi guardiamo i numeri, le progressioni orizzontali sono quasi paritarie nelle donne, cosa vuol dire? Redattrice esperta, ma poi ti fermi lì. È un contentino, molto spesso viene dato come un contentino, nel senso sei redattrice esperta e poi basta, non rivendicarne altre. Quindi questa è una situazione che va affrontata, perché io ritengo che un'informazione più paritaria, ma paritaria nei numeri, determina una parità anche nei contenuti e un innalzamento dei contenuti e una copertura più ampia dell'informazione, perché se no si rischia di considerare alcuni settori, alcuni ambiti, alcuni argomenti solo femminili, marginalizzati, relegati in pochi spazi e a volte non affidati neanche alle donne da gestire, ma ricorrendo magari a un'agenzia.
A proposito di, appunto, di parità e di presenza all'interno, diciamo, del circuito informativo, giornalisti uomini e donne, ecco, un dato che mi colpisce è appunto come questa forbice si apra nella fascia appunto tra i 28 e i 37 anni e com'è appunto che insomma esiste questa situazione, allora, nonostante la maggior consapevolezza che abbiamo oggi sì. anche sui temi della, sì, della parità di genere.
Ecco, tu dici la maggiore consapevolezza che ha magari il lettore, l'ascoltatore,
ma non il direttore,
non l'editore, non perché l'editore. La scelta lì okay. è dell'editore. La qualità, perché poi se tu fai un'informazione paritaria e scegli le figure e non ti fai condizionare dal genere, ma ti fai condizionare dall'esperienza, dalla competenza, dalla preparazione, dalla professionalità di una persona, e non ne dici questa la fa un uomo perché lui sa di politica e le donne di politica non possono parlare, perché per anni in questo paese le donne non potevano parlare di politica, le donne non potevano parlare di sport, le donne di economia insomma, però le donne potevano parlare di bellezza, a volte un po' di cultura, di vestiti, di moda, e no, ci sono degli uomini che scrivono di moda molto meglio delle donne, cioè superiamo questi steccati mentali che abbiamo e che ci portiamo ancora dietro. E questo perché ci danno veramente, questa è l'informazione paritaria, cioè tutti stanno allo stesso piano e tutti in grado di interpretare. Non è possibile, perché a volte agli editori non interessa questo, non interessa la qualità. Oggi l'editore, soprattutto l'editore che lavora, si concentra sull'online, e ce ne sono, poi ci sono degli online fatti splendidamente bene come il Post, che aspetta sempre anche un più, ma vi dà la notizia completa, cioè la notizia verificata, ma adesso è la corsa al click, non tanto più alle coppie, perché intanto le coppie dei giornali stanno diminuendo, la corsa al click, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io devo arrivare prima del mio competitor sul settore, in quell'ambito lì, che può essere un competitor locale, nazionale, cioè il competitor c'è sempre. E cosa faccio? Butto dentro la notizia, se c'è l'errore chi se ne frega, quindi... siamo tornati alle logiche. Cosa conta? Conta la cronaca e un po' lo sport. E invece quello che devi recuperare, e secondo me le donne possono dare una mano in questo, è il giornalismo d'inchiesta, che si sta perdendo. Si sta, non è più bello. Cioè, quanto ci ha insegnato Andrea Purgatori? Chi l'avrebbe fatto? Senza Andrea Purgatori, quante cose non avremmo saputo? Quante? E di altri che hanno fatto inchieste importanti, quante cose non avremmo, sarebbero rimaste fuori. Quindi la professionalità, la competenza, la persona che studia e si specializza va aiutata e valorizzata e messa al suo posto. Non che le donne spongono, come capire una donna che non ha mai giocato di calcio? Questo è il pregiudizio che io l'ho sentito tante volte. E invece porto l'esempio di un giornalista, un cronista, un collega illuminato, illuminante, che per me è un maestro, che è Emanuele Dotto, che ormai è in pensione. Emanuele mi dice sempre: quando tu affronti una partita, un fatto, eccetera, studia prima, perché tu non devi mai trovarti di fronte all'avvenimento senza avere una base, un background, una preparazione. Se tu devi fare una diretta, una cronaca, un lancio, tu devi sapere se quel giocatore lì ha già avuto dei precedenti, se... quindi studiare, prepararsi. Invece la frenesia del click ti toglie a volte anche quello, e questo è, non è in generale, non è un soltanto un discorso di genere, è in generale sulla qualità dell'informazione.
Certo, ultima domanda, appunto abbiamo parlato dell'ambiente di libertà dei media, e insomma colpisce molto che questo ambiente sia appunto sempre meno libero a tutti gli effetti.
Questo ce lo dice, allora, questo ce lo dice il report europeo, ci dice esatto. che è una situazione soltanto europea, ma ragazzi, noi qui abbiamo una legge sulle querele bavaglio che è ferma nei cassetti del Parlamento italiano, dove sono tanti giornalisti, cioè, o meno gli iscritti all'ordine, ferma. È una legge che costa zero all'Italia, zero, non è una legge onerosa, ma non se vuoi, la querela bavaglio la usi per fermare quello che fa informazione, che va dentro le cose che fa il giornalismo d'inchiesta, la querela bavaglio lo ferma e non si fa niente. I bavagli che sono stati il divieto di pubblicare l'intercettazione, le leggi, tutto quanto, ad esempio il famoso emendamento Costa che ci ha visto andare in piazza con i bavagli, con le mascherine, con tutto sì, questo... Sì. Alla fine, noi siamo andati in piazza, siamo andati sotto i palazzi della politica, eravamo scortati dalla Digos, perché eravamo i soggetti pericolosi evidentemente, eravamo 50, quindi neanche... Ma poi la, cioè, sta passando in questo paese l'idea che i giornalisti sono tutti prezzolati, sono persone che scrivono quello che gli viene detto di scrivere. Allora, questo è lo scatto che noi dobbiamo fare. Questo certo i social, perché il social è un vantaggio di comunicazione, io stesso lo uso, se io faccio un pezzo su internet lo rilancio perché aumenta la visibilità, guardo i commenti anche, soprattutto se poi viene rilanciato sul sito del giornale per quale lavoro, sta attenta perché se ci sono dei commenti bisogna moderarli anche, però il social è quello che ha fatto sentire tutti e tutte giornalisti. Cioè io vedo per strada uno che attraversa la strada e non si ferma, cioè passa la macchina e si ferma sulle strisce, e lo evita. Poi faccio la foto, faccio il video, lo pubblico Instagram e sollevano. Quella non è informazione, così certo. Come i social non sono fonti di informazione. Noi abbiamo delle fonti primarie e secondarie, i social non sono né l'uno né l'altro. Certo. E questa è la battaglia, quindi la battaglia alle fake news che non stiamo facendo, che l'Europa ci chiede di fare, perché tutti hanno detto che il bavaglio costa era qualcosa che ci chiede l'Europa, l'Europa non ci ha mai chiesto questo. Il media, il documento europeo sui media dice tutt'altra cosa, quindi bisogna lavorare, cioè, i giornalisti ci stanno battendo per questo, ma è un'opinione pubblica che tu devi convincere e devo dire, non sulla mia pelle ma sulla pelle della categoria, che è una categoria che non gode più della considerazione che aveva un tempo. E questo, come dire, ripeto, non è solo una questione di genere, ma è proprio una figlia della crisi, della comunicazione, in cui tu devi arrivare prima del competitor, in cui tu devi arrivarti prima, per prendere il prima, e se scrivo anche tre errori nel lancio, chi se ne frega, così vengono, guarda, che ignorante quel giornalista che non sa neanche scrivere. Cioè questo è, e poi i copia e incolla, scusate, che non è un'altra tendenza, cioè prendere un comunicato e buttarlo dentro a un sito perché fai prima e poi arrivare a prendere il competitor è sbagliatissimo, tu devi verificare tutto, devi sentire le parti, devi sentire, mi devo, ecco perché io apprezzo il post, ricordo il caso del Covid, quando ci chiusero, quella notte lì ci chiusero, tutti giravano 20.000 bozze di questo decreto, e poi sta scritto, noi lo pubblicheremo quando avremo il testo corretto. Ed è stato molto apprezzato quello.
In contrapposizione con la corsa all'informazione
sfrenata. Con la corsa all'informazione sfrenata. L'informazione fatta bene, l'informazione di qualità, questo è lo scatto che deve fare questo paese. È chiaro che deve avere anche un sostegno dalle leggi. Certo. Perché adesso le querele, con le nuove riforme, se ti fa la querela, ti querelano non nel posto dove vivi tu, ma ti querelano nel posto dove vive la persona che si sente danneggiata da te. Quindi succede che tu fai un, quello che si dice, il turismo delle procure, dei tribunali. E che fai? Ci sono tanti colleghi freelance che fanno questo. Secondo te hanno, secondo voi hanno la possibilità di girare per l'Italia? No, no. E qui però ci sono anche associazioni dentro il mondo del giornalismo che fanno opinione, idea, un articolo 21, perché tutta la nostra forza si basa sull'articolo 21 della Costituzione, che va però correttamente interpretato.
Allora, grazie mille insomma, a lei per il suo contributo.
No, queste cose alcune non le ho dette super. No, perché adesso poi parlando ti vengono in mente che sulle querele bavaglio le donne sono molto oggetto del querele bavaglio, molto di più. Cioè, bisogna avere anche coraggio, perché il coraggio che ha avuto Federica Angeli non è da tutti. Tu rinunci alla tua vita con tre figli piccoli, perché vivere con la scorta, Paolo Berizzi vive con la scorta, ho dovuto presentare un libro nella mia città, andate a mangiare una cosa, ma la scorta seduta, la scorta non sta a sentire quello che dici, cioè devi fare liberamente una cosa, però tutta la tua vita è condizionata da delle persone così. Poi è giusto, ci sono 27 persone sotto, colleghi, cioè il sottoscorta, siamo i più grandi, lui è l'unico sottoscorta per le indagini sui neonazisti. E ne abbiamo all'osservatorio del Viminale un lungo elenco di persone minacciate. Mm-hmm.